Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Il vino simbolo dell'enologia piacentina, il Gutturnio. In degustazione il Vigno Morello 2013 dell'azienda vitivinicola La Tosa di Vigolzone. Bentrovati a Cantine e Cucine, amici di Radio Emilia Romagna. È finalmente cominciato il nostro viaggio enogastronomico lungo la via Emilia. Partiamo da Piacenza, più esattamente della Valnure, caratterizzata da una natura che conquista il viaggiatore per la sua varietà e bellezza. La particolare vocazione vitivinicola della zona trova testimonianze millenarie. Scavi archeologici hanno portato infatti alla luce numerosi reperti di epoca romana, tutti riconducibili alla coltivazione della vite e al consumo del vino. Tra questi spicca il Gutturnium, una grande coppa di argento di epoca romana che poi ha dato il nome al Gutturnio, il più illustre vino doc della zona. Sui colli piacentini la viticoltura rappresenta una delle attività agricole più importanti, e in alcuni casi diventa quasi l'unica, con una produttività ridotta che consente l'elaborazione di vini di qualità che qui superano l'80% della produzione totale. A rappresentare i vini dei colli piacentini, in questa puntata c'è l'azienda vitivinicola La Tosa della famiglia Pizzamiglio. 19 ettari di vigneto in cui si coltivano 8 vitigni. La Malvasia di Candia Aromatica, il Sauvignon, l'Ortrugo e il Trebbiano Romagnolo per la produzione di vini bianchi. La Barbera, la Bonarda, il Cabernet Sauvignon e il Merlot per i rossi. Protagonista di oggi è il Vigno Morello Gutturnio DOC Superiore 2013. È bello il paesaggio di Vigolzone, tra boschi, vigneti, declivi verdi e una natura poco contaminata. Salendo in macchina lungo la collina, vengo dapprima circondata dalle fronde degli alberi e poi da vigneti che hanno da poco cominciato la fioritura. L'azienda La Tosa lavora per avere la massima concentrazione, complessità, personalità e ricchezza aromatica nell'uva, per poi trasferirle nel vino. Ne parliamo con il proprietario ed enologo Stefano Pizzamiglio. Buongiorno.
Buongiorno.
Siamo in compagnia di Stefano Pizzamiglio, qui in questa bellissima giornata di maggio presso la sua azienda vitivinicola La Tosa. Questa azienda vitivinicola, lei Stefano la gestisce insieme a suo fratello Ferruccio, però non deriva da un'eredità familiare, questa azienda voi l'avete fortemente voluta, nonostante i vostri genitori che comunque vi hanno sostenuto tantissimo, avevano pensato un altro futuro per voi. Ci vuole raccontare questa storia?
Sì, il futuro sarebbe stato un futuro da medici, a dire la verità dovuto in parte sicuramente magari anche ai desideri di nostro padre che medico era, ma in parte anche da un nostro autoconvincimento nato da quando eravamo piccoli, convincimento però che non era supportato assolutamente dalla passione. Quando avevamo cominciato a studiare medicina, finito il liceo, percepivamo che questa passione non ci fosse, speravamo che ci venisse nel corso degli studi, così assolutamente non è stato, viceversa nutrivamo mio fratello molta passione per la vita in campagna e io sicuramente una grandissima passione per il vino, nata come passione ma subito tramutatasi in malattia, cioè una passione iperforte quando avevo 18 anni e che avevo subito cominciato a coltivare frequentando, stiamo parlando della fine anni 70 quando la cultura del vino in Italia non era appena agli inizi, frequentando tutti i corsi dell'Associazione Italiana Sommelier e spendendo tutti i miei soldi in enoteca, una passione enorme. Qua nel frattempo avevamo comprato noi milanesi una casa nella collina a 200 metri da dove è attualmente l'azienda, perché nostra madre era originaria di questa zona, qui avevamo i parenti e ci piaceva molto il paesaggio, la collina, e nel 1980 avevamo comprato poi anche dei terreni che due proprietari stavano vendendo in quel momento, con l'idea di avere un'azienda agricola da seguire come hobby. Abbiamo cominciato a piantare i vigneti, perché erano stati in passato, ma in quel momento non c'erano più, e già questo faceva un po' capire il tipo di terreno. È un terreno molto povero, che in un'epoca in cui la poesia del vino non si poteva fare, quindi precedentemente al nostro acquisto, procurava alle persone che qua vivevano fame e problemi, per cui i terreni, anche i vigneti, erano stati progressivamente abbandonati. In un periodo invece, in un'epoca storica diversa, proprio questo tipo di terreno adatto a vini concentrati, strutturati, perché da noi la vite mette meno risorse in vegetazione, ma molto di più le destina ai figli, cioè ai grappoli, quindi tende a dare molta concentrazione, molta complessità all'uva e quindi al vino. In un'epoca diversa, in cui invece si poteva cominciare a fare poesia col vino, per noi è venuto naturale invece optare per questo tipo di scelte e andare in quella direzione, senza contare che soprattutto questo è dovuto anche molto alla nostra origine non campagnola, cioè noi, non essendo nati qua, non eravamo condizionati dalla tradizione, da qualcosa che sembrava un destino per questo tipo, per l'uva, per il vino, quindi i vini che allora si producevano a Piacenza, vini leggeri, da vendere per lo più in Damigiana, dal costo molto basso, eccetera. Noi abbiamo cominciato invece, una volta piantati i vigneti, pensando comunque, come dicevo, che avrebbe dovuto essere un hobby, ma cercare di capire qual era il nostro territorio, e quando abbiamo focalizzato le possibilità e potenzialità di questo, soprattutto visto che questo ci appassionava tantissimo, sia come tipo di lavoro e, se vogliamo, anche come tipo di sfida, nel 1984 abbiamo deciso, io e mio fratello, di abbandonare Milano e di trasferirci qua e di fare questo proprio come lavoro, professione. Io ho poi seguito l'università di agraria con tesi specializzazione in viticoltura, e da allora abbiamo cominciato con questo paradossalmente vantaggio, che era quello appunto di essere vergini a questo lavoro, quindi non essere condizionati da alcuna forma, di non avere nessun tipo di condizionamento, e da allora abbiamo cominciato a produrre principalmente vini fermi.
E quando è che avete capito, assaggiando queste uve, che in realtà questi vini potevano regalare molto di più rispetto a quelli a che eravate abituati ad assaggiare qui sul territorio?
Allora, all'inizio lo intuivamo quando abbiamo cominciato a piantare le viti, però appunto avrebbe dovuto essere un hobby, probabilmente pensavamo di vendere l'uva, neanche di produrre vino. Lo intuivamo però dal tipo di terreno, che ancora però poco conoscevamo, avevamo ancora noi poche conoscenze specifiche, ma soprattutto è stato quando, cominciando ad avere le prime produzioni d'uva, le prime vendemmie intorno al 1984-85, prima vendemmia effettiva 85, assaggiando gli acini, molto banalmente, semplicemente perché c'è una tale dentro di essi una tale concentrazione, complessità, carattere solare, ma nello stesso tempo appunto con questa grande struttura, eccetera, che ci sembrava strano che potessero dare soltanto vini come allora erano stati prodotti, e quindi è stata l'uva che ce l'ha detto. Alla fine è lei che parla, parla a noi, e speriamo parli attraverso i vini, insomma.
Avete anche diverse annate di malvasia, siete riusciti anche a proporre delle malvasia che avevano 20 anni?
Assolutamente. Nel caso della malvasia, l'anno scorso ci è capitato sia a Terroir Vino in Liguria che al Wine Festival di Merano di portare tante annate di malvasia, tra cui principalmente il 1993. E sì, quello che abbiamo notato è che questo, recentemente ha delle verticali anche di 10 più annate di malvasia, questo vino ha una longevità che supera bene i 20 anni. Ma parlando di longevità, non solo che sia ancora bevibile, ma che ha ancora una fortissima carica di agrume e menta, un grande carattere e un'evoluzione, per cui anche altri aromi più complessi si sono aggiunti. E non parlare naturalmente dei rossi, però nei rossi è già più usuale questo.
Sì, infatti volevo proprio arrivare a una delle vostre migliori produzioni. Voi producete questo meraviglioso Gutturnio, e quindi vogliamo chiedere a te di parlarci di questo vino che esprime in maniera totale il territorio di Piacenza, delle colline piacentine, e anche con il quale siete riusciti ad ottenere anche dei importantissimi riconoscimenti.
Sì, grazie mille. Allora, ogni vino è come un figlio, e quindi per quanto riguarda il Gutugno noi abbiamo cercato prima di capire che carattere lui avesse. Ci siamo dati due tipi di risposte: uno, che dentro il Gutugno ci sia veramente il ritratto di una buona parte della cultura piacentina. I piemontesi, coltivando la Barbera, l'hanno sempre coltivata da sole. I piacentini, avendo la Barbera, uva dal grande carattere, a grande acidità, hanno pensato subito di equilibrarla con la Bonarda, che invece ha più morbidezza e anche tannino. Allora, questo indica già quel senso della misura, quel senso dell'equilibrio che è proprio della gente piacentina e che ti contraddistingue anche in quanto emiliani, perché sono forse gli emiliani un po' più timidi, più equilibrati, più riservati, però è questo il carattere della nostra zona, è questo carattere che noi vogliamo riflettere nel vino. E altra cosa, il Gutugno ci sembrava un vino da scrivere come tipologia alla caratteristica, a quella categoria che io chiamo dei rossi italici, cioè quei rossi come le Barbere, il Dolcetto di Dogliani, il Teodoro italiano, che hanno delle grandi caratteristiche di solarità, di vivacità dentro di sé, che mantengono, magari nel tempo non acquisiscono una particolare complessità, però mantengono una grandissima freschezza. E con questi due caratteri, e in più da un lato la coscienza che questo vino esprime con la sua acidità, il suo carattere vero, anche esprime qualcosa di genuino che c'è nel nostro territorio, ma che dall'altro lato, come tutti i vini, ha diritto e dovere di avere anche di esprimere una certa eleganza, quindi pulizia aromatica eccetera. Abbiamo lavorato in questo senso. Questo secondo aspetto non era forse più scontato, però il Gutugno secondo me può essere un vino con una grande concentrazione, una grande struttura, ma veramente bevibile, non difficile, adatto anche grazie alla sua acidità, grande bevibilità, e dall'altro lato che può esprimere comunque anche una buona eleganza, una buona pulizia. Per me un Gutugno molto concentrato e strutturato, come può essere il nostro Vignamorello, lo desidererei anche come un vino che può piacere a tutti gli appassionati di vino, ma nello stesso tempo anche fa venire qualche pensiero agli astemi, cioè, o qualche desiderio. È l'unico, dico purtroppo, perché a noi piacerebbe tanto che il Gutugno potesse ricevere sempre più premi, e speriamo nel futuro. È l'unico Gutugno che ha ricevuto sinora 4 volte consecutive 5 grappoli, e poi quello siamo stati contentissimi, dalla guida Bibenda intendo, e per fortuna è tanto apprezzato anche all'estero, non solo in Italia, proprio per questo suo carattere di vino importante, ma che dall'altro lato si fa bere molto, e che secondo me riflette molto anche la serenità e la piacevolezza della collina che ci circonda, insomma.
Allora non ci resta che dare appuntamento ai nostri ascoltatori in questa bellissima collina piacentina e consigliargli vivamente di venirvi a trovare. Grazie Stefano.
Grazie mille.
Il Gutugno è un vino che riesce a farsi amare con facilità. È un rosso corposo e di struttura, di un bel colore rubino intenso e con un ampio bouquet di profumi. In bocca è avvolgente e pieno, e nonostante il grado alcolico si attesta sui 14 gradi, i tannini sono morbidi e non astringenti. Eppure un vino che ha una sua bella freschezza e acidità, e si presta per questo ad un lungo affinamento in bottiglia. Andiamo a degustarlo nella cantina di Dozza, sede dell'Enoteca regionale, insieme ad Ambrogio Manzi. Siamo davanti a un bel bicchiere di Gutugno prodotto dall'azienda La Tosa. Siamo di fronte a un Vignamorello del 2013. Ambrogio Manzi è colui che ci racconta che cosa troviamo all'interno di questo bel bicchiere.
Partiamo da Piacenza, quindi la zona più a nord della nostra regione. Partiamo dal Gutugno, Vaggio Bonarda Barbera. Gutugno, come tutti sanno, prende il nome da questa coppa romana che fu trovata sulle rive del Po all'inizio del secolo, appunto, che dà origine con questi due vitigni a questo splendido vino. Viene fatto diverse tipologie, la Vignamorello, che appunto prende il nome da una delle uve che viene utilizzato, chiaramente in questo caso l'annata 2013, ha fatto anche un affinamento in legno che noi vediamo partendo proprio dal colore, e vediamo che ha un rosso rubino con una splendida limpidezza, ha una consistenza evidente, quindi denota sicuramente una certa struttura, quindi presenza di alcol, ma anche di glicerina in questo caso, che proprio denotano questa presenza all'interno del bicchiere, con queste lacrime che che vendono, e poi c'è proprio evidenza la sostanza del vino, quindi ricca di sostanza. Ecco, andiamo al naso, è un vino, una buona intensità, proprio ci invade l'olfatto questo vino, quindi abbastanza ampio, con una buona complessità, quindi una successione di profumi che arrivano dalla, nonostante abbia fatto questi affinamenti in legno, notiamo anche la freschezza del frutto, quindi non c'è, si sente la frutta un po' più matura, però si denota ancora conservato la freschezza di frutta rossa all'interno del bicchiere. Poi chiaramente abbiamo questo sviluppo del terziario dato proprio dal filamento in legno, queste note speziate, queste note tostate. Abbiamo poi in chiusura questa nota dolce di vaniglia, che sicuramente data da un legno giovane che è stato utilizzato, però molto gradevole, molto piacevole. È un vino elegante anche al naso, hai voglia di tornare col bicchiere al naso perché esprime qualcosa di piacevole, di gradevole, quindi una bella eleganza. Al gusto è un vino secco, caldo, abbastanza morbido, una buona acidità, quindi fresco, questi tannini si sentono, poi sono morbidi, garbati, c'è questa chiusura proprio di dolcezza che arrivano, e quindi sicuramente un vino piacevole, un vino di struttura, un vino intenso e persistente anche al gusto, è un vino che esaurisce il suo stato evolutivo in diversi anni, perché comunque è un vino che è nato anche per durare, anzi io ritengo che questo 2013 il meglio lo debba ancora dare, nel senso che possa solo migliorare. Come lo abbiniamo? Beh, sicuramente a formaggi, a piatti di carne rossa, io azzarderei anche un abbinamento con della cacciagione, perché sicuramente è in grado di sostenerlo. Grazie e al prossimo vino.
Grazie.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you.
Ci avviciniamo ai saluti, ma prima di lasciarvi seguo i consigli del sommelier e vi propongo un'altra gustosa sosta. La direzione è Borgo Valtidone, più esattamente la piccola frazione di Bilegno, dove si trova il ristorante La Palta per gustare i piatti di Isa Mazzocchi dell'associazione Chef to Chef. Voglio presentare Isa con poche, semplici e selezionate parole, ovvero territorio, tradizione, creatività, fantasia, gioia di cucinare, figli e famiglia. Anche i suoi piatti si compongono di pochi semplici e selezionati ingredienti, ma combinati insieme in maniera unica e significativa danno risultati davvero eccezionali. Ascoltiamo l'intervista.
Perhaps, perhaps, perhaps.
Buongiorno, siamo in compagnia di Isa Mazzocchi, chef titolare del ristorante La Palta di Bilegno.
Buongiorno a tutti.
Isa, lei è cresciuta proprio qui a Borgonovo Valtidone. Prima di lei qui la sua famiglia, i suoi genitori erano titolari di un ristorante e si può dire che era scritto nel suo DNA che un giorno sarebbe diventata cuoca, però non era scritto che sarebbe diventata titolare di un grandissimo ristorante, una chef di fama internazionale, un ristorante che ha ottenuto i più importanti riconoscimenti dalle guide più autorevoli sia in Italia che all'estero. Questo è stato tutto merito suo, del suo impegno, della sua passione e del lavoro. Ci vuole raccontare il percorso personale e professionale che l'ha portata a raggiungere questo grande risultato?
Per prima cosa voglio dire che per ottenere un grande risultato ci vuole una grande squadra, quindi tutto questo che lei ha detto, che comunque mi onora moltissimo, non è solo merito mio, ma è l'unione delle forze della famiglia che mi sta attorno. Il mio percorso formativo, oltre a essere nata in un'osteria, quindi probabilmente ero già predestinata Mi sono diplomata alla scuola alberghiera di Salso Maggiore e poi ho avuto la fortuna di stare insieme per 2 anni consecutivi a Georges Cogny, questo grandissimo maestro che ha fondato l'antico Osteria del Teatro e che faceva una grande scuola nella provincia di Piacenza. E poi piano piano ho iniziato a fare degli stage o comunque delle esperienze in ristoranti quasi solo ed esclusivamente italiani, proprio per avere una formazione che mi potesse permettere di avere una visuale molto ampia della cucina.
Il suo legame con il territorio è un legame molto forte, ma nei suoi piatti non gioca soltanto questo un importante ruolo, perché c'è una forte componente creativa, di fantasia, di vivacità. Dove trae ispirazione nel reinventare i piatti della tradizione?
Beh, il mio legame con il territorio sì, è veramente viscerale, anche se inizialmente l'ho odiato profondamente, il fatto comunque di avere sempre questa tradizione pesante da dover portare sulle spalle, questa incombenza della tradizione, del territorio, no? E poi dopo a un certo punto invece poi mi è venuto naturale la ricerca dei prodotti o di quelle che potevano essere le usanze del luogo in cui vivo. Io sono nata e cresciuta in questo paesino, che è un paesino abilegno, non è Borgonovo, di 99 abitanti, quindi con più vado avanti, si capisce che divento anche vecchia, ma con più vado avanti, con più ho bisogno di trovare le cose che portavano le persone quando io ero piccola. Le erbe selvatiche, le bacche, il prodotto, non so, il formaggio fatto in casa dalla signora che abita e che ha ancora soltanto una vacca da mungere. Ecco, ho bisogno di sentire in bocca quel gusto di cose vere e uniche.
Vogliamo raccontare un po' questo territorio proprio attraverso i suoi prodotti che lo caratterizzano e che caratterizzano in maniera speciale i suoi piatti.
Beh, sicuramente c'è una grande attenzione per la stagionalità, quindi bene o male cerchiamo di restare dentro, cioè mi piace lavorare molto con la stagionalità. I prodotti che prediligo, a me piace molto lavorare la carne, quindi la selvaggina, le carni rosse e poi tantissimo sì, le erbe selvatiche, le bacche, perché trovo che abbiano un carattere molto forte.
Prima mi ha anticipato, perché appunto volevo farle proprio una domanda in relazione alla gestione familiare rispetto a un ristorante di così grande successo. Quanto conta per lei poter contare appunto sulla sua famiglia per portare avanti un lavoro che comunque è molto oneroso e richiede molti sforzi ed energia?
Per me, per quella che è la mia esperienza, la famiglia è stata ed è fondamentale. Il fatto comunque di avere sempre un salvagente che ti salva, no? Cioè hai sempre queste persone che chi più chi meno riesce a darti l'energia, la spinta e l'aiuto che ci vuole in quel momento, con i pro e i contro di una famiglia, perché non è che qua sia mica il mulino bianco, cioè nel senso che poi dopo alla fine ci sono anche tante cose che bisogna, con le quali bisogna mediare, bisogna stare attenti a non fare questo, bisogna stare insomma, quindi però io la mia forza più grande la trovo proprio in questo fatto qua, che loro sono, che noi siamo abbastanza uniti e quindi riusciamo a portare a termine il risultato sempre.
Come immagina il futuro del suo ristorante?
Dal punto di vista professionale, io mi auguro di riuscire a dare sempre di più al territorio. Adesso noi, sempre tramite Chef to Chef, a Borgonovo è diventata città della gastronomia, quindi ci siamo riuniti in 10 piccoli produttori, ristoratori e insomma persone che fanno, non voglio dire l'eccellenza perché sono davvero, però sono persone che lavorano che fanno il loro lavoro con grandissima passione e sono persone che li vivono qui. Ecco, questo qui è un progetto che in questo momento mi esalta molto, nel senso che comunque mi fa piacere vedere lo scambio tra il produttore, l'agricoltore, il ristoratore e anche quello che comunque produce anche un pochettino di più, no? Quindi anche, ma ti rendi conto nel tempo, adesso è già un anno che stiamo aderendo a questo progetto, che uniti riesci a fare molto di più. Quindi si riescono ad aprire porte, portoni, perché comunque il fatto di mettere insieme un viticoltore, un ristoratore, un produttore di un salume tipico, un produttore di formaggio, un produttore, cioè di locali che hanno una caratteristica unica, è molto forte.
Adesso ci dedichiamo con un'ultima domanda. Questa mattina siamo stati in visita all'azienda vitivinicola La Tosa, che tra l'altro è anche presente nella sua carta di vini, che è variegata e molto interessante, e abbiamo voluto proporre ai nostri ascoltatori una delle espressioni più tipiche di questo territorio, un grandissimo vino, il Gutturnio. In particolare abbiamo assaggiato il Vignamorello del 2013, e quindi adesso volevo chiedere a te quale piatto del menù, del tuo menù, credi che possa tenere testa e dialogare in maniera armonica con un vino di così grande struttura.
L'azienda Pizzamiglio è un'ottima azienda, l'azienda La Tosa, quindi, che noi stimiamo moltissimo e che seguiamo da tantissimo tempo e usiamo tantissimo il loro prodotto. Sicuramente con un vino così importante, ma nello stesso tempo elegante, perché ha una finezza molto, insomma, che viene fuori molto bene, io abbinerei una carne tipica del mio territorio, che è il cavallo. E quindi, visto che stiamo andando nella stagione un pochettino più calda, preparerei un carpaccio scottato di cavallo ai semi di fieno, quindi tutti i semi di quelle erbe, delle erbe di campo, no, diciamo, schiacciati. Quindi condiamo bene il cavallo con questi semi di fieno, scottato un attimo in padella. E poi lo servirei con un'insalatina fresca, proprio sempre di campo, e delle scagliette di tartufo dei Colli Piacentini.
E allora la ringraziamo tantissimo e ci aspettiamo di assaggiare questo ottimo piatto. Grazie.
Grazie a voi.
Bene amici, nella prossima trasmissione avremo modo di degustare l'elegante malvasia di candia aromatica dell'azienda Torrefornello di Enrico Sgorbati a Ziano Piacentino. Andremo poi ad abbinarla ad uno dei piatti del menù di Daniele Repetti, chef patron del ristorante Nido del Picchio a Carpaneto Piacentino, il cui menù rivela una grande passione per i prodotti di mare. Appuntamento quindi alla prossima puntata e un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine e Cucine.